qui presenti? Alzate la mano. Ok. Il titolo del messaggio di domenica era? Restart. Il titolo del messaggio di stasera è Reset. Perché dobbiamo partire dal reset, giusto? Sembrano uguali, ma non lo sono. Abbiamo condiviso una parola di direzione forte. Abbiamo parlato di queste due paroline inglesi, reset e restart, che significa resettare, azzerare, cancellare, rimuovere, gettare indietro alle spalle e restart, ripartire. Ma stasera parleremo di reset, resettare. Se vi faccio questa domanda e vi chiedo, quanti di voi, ve l'ho chiesto all'inizio, siete allegri stasera? Bello, mi piace questa cosa. Sapete, l'Apostolo Paolo, scrivendo alla Chiesa di Filippi, quindi ai Filippesi, sia al capitolo 3 che al capitolo 4, e prima abbiamo letto proprio il versetto 4 del capitolo 4, rallegratevi del continuo del Signore, lo ripeto ancora, rallegratevi. L'Apostolo Paolo invita la Chiesa a rallegrarsi. Mi sono chiesto, ma perché l'Apostolo Paolo invita la Chiesa a rallegrarsi? Secondo voi perché? Potete parlare. Per essere positivi? Poi? Perché hanno la gioia della salvezza? Perché la gioia del Signore è la nostra forza? Poi? Perché probabilmente allegri proprio non lo erano. Perché probabilmente stavano attraversando una fase e un momento difficile. E l'Apostolo Paolo li esorta, rallegratevi del continuo nel Signore e ve lo ripeto ancora, rallegratevi. Quando noi non stiamo bene e ci sentiamo, come dire, atterrati, e quando ci sentiamo atterrati significa che non stiamo più in piedi, quando non stiamo in buona forma, quello che noi dobbiamo fare è assumere una posizione di fede. Come farò ad assumere una posizione di fede? Lo farò attivando la mia fede. Come attiverò la mia fede? Solo in un modo, agganciandomi e credendo alle sue promesse. Se noi leggiamo la Bibbia, tutta la Bibbia è un libro di fede. La Bibbia è un libro che contiene non so quante centinaia di promesse di Dio. Tutto quello che si è mosso da parte di Dio e degli uomini indicati e scritti sulla parola di Dio è stato fatto tutto in un modo straordinario, non ordinario. Perché la Bibbia parla di miracoli, non parla di situazioni normali, quotidiane, che tutti quanti conosciamo. Parla di situazioni quotidiane dove è intervenuto Dio e ha reso quelle situazioni straordinarie. E tutto questo è stato possibile attraverso la fede. In una certa occasione Gesù ha dato un messaggio molto potente sulla fede. Marco 11, 22. Allora Gesù, rispondendo, disse loro. Cosa dice questa frase? Abbiate la fede di Dio. Vedete, in questa occasione Gesù dice ai discepoli, abbiate la fede di Dio. Non gli dice, uomini di poca fede, non avete fede, abbiate fede. Gli dice una parolina in particolare, abbiate la fede di Dio. Versetto 23 dice: perché in verità vi dico che se qualcuno dirà a questo monte spostati e gettati nel mare e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Questa è la fede di Dio. Perciò vi dico, tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. Credete di riceverle e le otterrete. Ma sapete una cosa? Non finisce qui. Gesù continua e dice un'altra cosa molto importante. E quando vi mettete a pregare per fare le vostre richieste a Dio, credendo di riceverle per ottenerle, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni i vostri peccati, perché se voi non perdonate, neanche il Padre vostro che è nei cieli perdonerà i vostri peccati, e così voi non potrete ricevere nulla. È chiaro? Quindi, hai fatto delle richieste a Dio? Sì o no? Ci credi che le può ottenere? Sì. Quindi se abbiamo da perdonare qualcuno, stasera lo dobbiamo perdonare. Perché perdonare significa per dono, donare a qualcuno qualcosa. Ma mentre noi doniamo a qualcuno qualcosa, in realtà riceviamo anche noi qualcosa. Perché qualcuno ha detto che il perdono mette in libertà due prigionieri, almeno due prigionieri, e uno di questo sei proprio tu, siamo noi. E siccome io voglio ottenere le sue promesse, io voglio ottenere esaudimento alle mie preghiere che possano superare il tetto di casa mia, allora dichiaro di perdonare stasera. E se non lo sento perché fa male, lo farò per fede. Perché sapete, il perdono inizia proprio per fede. Perché perdonare significa che qualcuno ti ha fatto del male e tu lo devi rilasciare. E come faccio? Mi fa male. Io sentimentalmente, secondo la mia anima, non sento di farlo, non vorrei farlo. E allora inizierò a farlo per fede. Perché Gesù mi ha detto che io devo farlo. Perché perdonare non è facoltativo, è un comandamento di Dio. Sapete quando il cieco fu guarito da Gesù e si trovò davanti ai religiosi che continuavano a chiedergli: ma chi è che ti ha dato la vista? Ma chi è costui? Ma che cosa ha fatto? E a un certo punto gli dicono pure: e tu che cosa ne pensi di lui? E lui ripeteva le stesse cose. Fino a un certo punto gli ha detto: ma ancora ve lo devo dire, ve l'ho già detto. Chiamarono i suoi genitori: questo qui è vostro figlio, quello che dice di essere nato cieco? Sì, è lui. Ed è nato cieco? Sì, è nato cieco. E com'è che adesso ci vede? Boh, chiedetelo a lui, è adulto. Avevano paura. E a un certo punto il cieco nato dà un insegnamento dottrinale a questi religiosi potente, Giovanni 9,31. E qui è il fulcro, guardate. Ora noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori. Se noi perdoniamo agli altri i loro peccati, Dio perdonerà a noi i nostri peccati. Giusto? Nel momento in cui noi perdoniamo i peccati agli altri, i falli, gli errori, e Dio ci esaudisce e perdona i nostri peccati, davanti alla sua presenza non siamo visti più come peccatori, ma come giusti, giustificati dalla potenza della sua grazia. Ok? Noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, perché se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo esaudisce. E da che mondo è mondo? Non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Essi risposero e gli dissero: tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Poi Gesù lo raggiunse e lo salvò. Sappiamo molto bene. Dobbiamo perdonare per essere perdonati ed essere esauditi. Ho detto prima, Gesù in un'occasione parla della fede di Dio. Vi ricordate che cosa era successo? Perché Gesù dice ai suoi discepoli: abbiate la fede di Dio? Che cosa era successo? Ve lo ricordate? Non ve lo ricordate. Gesù e i discepoli erano in cammino e a un certo punto c'era un albero di fichi. Questo albero era bello, rigoglioso, pieno di foglie, ma Gesù non vi trovò nessun frutto e disse: mai più nessuno mangi frutto da te. Il giorno dopo, ritornando per la stessa strada, ripassando da quel luogo, videro che l'albero si era completamente seccato fino alle radici. In un giorno. Non è naturale questo. E così i discepoli, Pietro in particolare, dice a Gesù: maestro, l'albero che tu ieri hai maledetto si è seccato fino alle radici. Ecco che Gesù gli dice: abbiate la fede di Dio, perché se qualcuno dirà a questo monte: monte, spostati di qua e gettati nel mare, e non dubita in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. Io voglio la fede di Dio. Gesù fece questo non perché aveva la volontà e il desiderio di distruggere un albero, non era quello il senso. Gesù voleva dare un insegnamento. Gesù insegna la potenza della sua parola unita alla fede di Dio. La fede di Dio non dubita. La fede di Dio è più potente della razionalità, perché la razionalità si basa sulle leggi naturali. La fede di Dio si basa sulle leggi spirituali, e le leggi spirituali governano tutto ciò che è naturale. Perché il mondo esiste per la forza della potenza delle leggi che Dio ha stabilito. La fede di Dio si basa sulla onnipotenza di Dio. La fede di Dio parla e ciò che dice avviene. La fede di Dio realizza la parola di Dio e le promesse di Dio. Quando l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa dei Filippesi al capitolo 3, come ho citato prima, immediatamente li incoraggia ad essere allegri. Dopo gli dice di stare attenti e guardarsi da una certa serie di categorie di persone. E poi li invita a non confidare nelle proprie forze, nelle proprie opere, nelle cose carnali, dicendo che lui stesso avrebbe avuto molte più cose sulle quali confidare, ma che prima gli servivano e adesso non gli servivano più. Versetto 7 di Filippesi capitolo 3. Ma le cose che mi erano guadagno, io le ho ritenute una perdita per Cristo. Cioè, ho perso soltanto tempo, ho fatto cose tremende. E poi ad un certo punto fa una valutazione profonda, un autoesame, un'introspezione. E dice una cosa, versetto 13. Fratelli, Io non ritengo di avere già ottenuto il premio, non sono ancora arrivato, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Perché l'apostolo Paolo dice dimenticando le cose che stanno dietro? Perché evidentemente aveva tante cose da dimenticare. Resettare e anche dimenticare. Puoi chiedere alla persona accanto a te: vuoi fare reset? Ti ha detto sì? Adesso digli: devi dimenticare. Che cosa devi dimenticare? Dobbiamo dimenticare in due aree. La prima, dobbiamo dimenticare i nostri stessi errori. Quelli che a seguito del nostro pentimento e richiesta di perdono a Dio, Dio ha perdonato. Ricordate, domenica vi dicevo che l'apostolo Pietro non si riusciva a perdonare e non riusciva a dimenticare. E sicuramente quella scena, quell'immagine di quella notte quando rinnegò per tre volte Gesù e poi subito dopo il gallo cantò, rimase indelebile nella sua mente. Non se ne riusciva a dare pace. E io, sapete, sono sicuro di una cosa, che nel momento in cui noi veniamo perdonati da Dio e il giorno dopo ci presentiamo a Dio e gli diciamo: Signore, ti chiedo ancora perdono per tutto quello che è successo ieri. Sapete cosa dice Dio? Perché che è successo ieri? Ma non perché ha la memoria corta. Perché lo ha già cancellato, lo ha rimosso. Ormai è risolto, è stato perdonato. Ti sei pentito, hai chiesto perdono, ti ho perdonato. E allora perdonati anche tu. Che non sei più grande di Dio. E cosa doveva dimenticare l'apostolo Paolo? Tante cose. Era colui che perseguitava la Chiesa, colui che aveva chiesto le autorizzazioni, delle lettere di autorizzazione per far mettere in prigione tutti quelli che avrebbe incontrato sulla strada, che seguivano la via. Aveva assistito, partecipato e approvato la lapidazione di Stefano. E la cosa più scioccante, sapete qual è? Che Dio sceglie lui e chiama lui. Ma se noi fossimo stati al posto di Dio, ma l'avremmo scelto noi? Quello proprio. L'avremmo polverizzato. Cioè, per quello che ha fatto sarai distrutto totalmente, annientato. Ma Dio no. E qui è la potenza di Dio. Questo, sapete cosa significa? Questo significa andare controcorrente e accendere carboni ardenti sul nemico. E sapete perché questo è possibile? Perché Dio non vede come noi vediamo. Noi ci fermiamo all'apparenza, ma Dio guarda i cuori. Noi possiamo essere anche portati a giudicare l'apparenza delle cose, ma Dio, che conosce i cuori, sa molto più di noi. E quel giorno Saulo da Tarso fa un incontro e uno scontro direttamente con la potenza di Gesù Cristo. Cade per terra, viene accecato e dice una cosa: ma chi sei tu, Signore? Dopo che la voce disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ma chi sei tu, Signore? Io sono Gesù Cristo che tu perseguiti. Mamma mia, Ma cosa accadde in quel giorno? E la risposta di Saulo, poi diventato Paolo, fu: che cosa devo fare? Che cosa devo fare? Immediatamente, in un attimo, capì che tutte le sue certezze, tutto quello che aveva creduto, tutto quello che stava facendo era assolutamente sbagliato. Ecco perché al capitolo 3 di Filippesi gli dice: tutto quello che io ho fatto, e ne ho fatto tante, ormai lo reputo spazzatura, non mi serve a niente. E faccio una cosa, lo dimentico, lo accantono, lo metto da parte, non mi serve più. Seconda cosa, dobbiamo dimenticare le offese degli altri, gli errori degli altri, i peccati degli altri. Perdonare e dimenticare per poter passare allo step successivo. Giorno 8 dicembre, ve lo ripeto spesso, perché è stata davvero una parola profetica per noi, il Signore ci ha parlato, vi ricordate Isaia 43, 19, ecco io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi, sì, aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella solitudine. E sapete, farò scorrere acqua, è la similitudine della nuova nascita, è la similitudine del battesimo dello Spirito Santo. Dio sta facendo questa cosa nuova, sta già germogliando. Puoi dire alla persona accanto a te: Dio sta facendo una cosa nuova e sta già germogliando. E sapete perché vi dico dillo alla persona accanto a te? Perché quando tu lo dici, stai incentivando la fede sia di tuo fratello, tua sorella, ma anche la tua. Perché la fede viene dall'ascolto della parola di Dio, e quando tu parli la parola di Dio, mentre tu parli, ascolti anche e vieni tu stesso edificato. Ecco perché è molto più importante ed efficace la preghiera ad alta voce. È stata aperta una strada nel deserto. Stanno già iniziando a scorrere fiumi nella solitudine. E questa cosa l'ha fatta Dio. Questa cosa la fa Dio, ma c'è anche una parte che dobbiamo fare noi. E la parte che dobbiamo fare noi lo dice lo stesso profeta nel versetto precedente. Non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche, perché finché rimarremo ancorati alle cose passate, alle cose antiche, noi questa cosa nuova non la potremo mai vedere, non ci potremo mai entrare. Non possiamo rimanere ancorati, agganciati al passato, perché una nave ancorata non si potrà muovere, rimarrà bloccata. Quindi Dio ha già fatto ogni cosa e ha preparato la strada. Ma c'è una parte che dobbiamo fare noi. Non ricordare più quello che è stato. E sapete perché dobbiamo farlo? Perché noi potremo entrare in questa cosa nuova soltanto attraverso la nostra fede. E sapete perché Dio vuole sempre che noi facciamo una parte? Quando Gesù guariva, in tante occasioni, l'uomo dalla mano secca, cosa gli disse? Stendi la tua mano. Lui doveva fare la sua parte. I 10 lebbrosi che gridarono: andate a mostrarvi al sacerdote. Naaman il Siro, vatti a lavare nel Giordano per 7 volte, non 1 o 2, 7 volte. E la guarigione non avvenne né alla prima, né alla seconda, né alla terza, alla settima volta. C'è una parte che dobbiamo fare noi. Dio vuole vedere che noi mettiamo in moto la nostra fede e Lui in quel momento prova la nostra fede. Sapete, quando facciamo un appello e la persona ha quel bisogno e quel problema, dovrebbe immediatamente correre qui davanti. Tante volte l'imbarazzo, un po' il carattere, un po' la timidezza, induce tante persone a rimanere ferme lì dove sono. Però io dico sempre, ma se in quel momento ci fosse Gesù presente con il corpo fisicamente, vorrei vedere chi rimarrebbe seduto al proprio posto. Ci fionderemmo tutti immediatamente e ci butteremmo ai suoi piedi. Ma sapete, spiritualmente accade la stessa cosa, perché crediamo che Lui è qui nello Spirito Santo. Ecco che dobbiamo manifestare la nostra volontà. Quando due persone si sposano, non lo fanno in silenzio. Devono dichiarare il loro amore, la loro volontà di contrarre matrimonio prossimamente, vero? L'uno verso l'altro pubblicamente davanti a Dio, davanti ai testimoni, davanti al ministro di Dio, davanti a tutti i presenti. E una volta che incocciano per tutta la vita. C'è bisogno di questa manifestazione di volontà. Le vostre richieste siano rese note a Dio. Ma perché Dio non lo sa ciò di cui tu hai bisogno? Non può farlo autonomamente, deciderlo? Gesù stesso al cieco disse, che vuoi che io ti faccia? Glielo chiese, ma è una domanda banale forse, scontata, è cieco dalla nascita, che cosa potrà volere di più? Eppure vi dico una cosa, la salvezza avvenne dopo, poi vi leggerete la storia. La salvezza di quest'uomo era più importante della vista naturale e avvenne dopo. Gesù dopo lo andò a cercare. Avrebbe potuto dire, maestro, che io sia salvato per l'eternità. Gli chiese di recuperare la vista. E Dio gli diede, Gesù gli diede, Dio, la vista naturale e la vista spirituale. Gli aprì tutti e due gli occhi e fu salvato. Ecco perché è scritto, le vostre richieste siano rese note a Dio in preghiera e supplica, con la fede di dire, Signore, io ci credo, ti inizio a ringraziare per ciò che tu mi hai dato. E questa deve essere la nostra attitudine. E per stasera mi fermo qui. Dio ci benedica. Potete alzare.